6 di sera.
In Iran si aggrava il bilancio della repressione delle forze del regime contro la popolazione che da giorni ormai protesta in piazza. Sono 466 i morti finora, secondo una ONG basata negli Stati Uniti. E proprio Washington guarda con attenzione a quanto sta accadendo. Non esclude un possibile intervento militare, mentre Israele è in stato di allerta per possibili reazioni di Teheran. Con un analista abbiamo cercato di capire cosa potrebbe succedere. Ci occuperemo anche della galleria di base del San Gottardo, che dovrà essere chiusa parzialmente per alcuni giorni.
La galleria viene mantenuta in realtà durante tutto l'anno, soprattutto nei weekend in cui una canna viene regolarmente chiusa, ma poi ci sono interventi molto più grandi per i quali dobbiamo comunque chiudere la galleria praticamente nella sua interezza sull'arco di 10-11 giorni.
Sarà così da domani. Il portavoce FFS Patrick Walser sui lavori per sostituire degli impianti giunti alla fine del ciclo di vita. Per molti passeggeri significherà fare un'ora in più di viaggio sulla linea panoramica per una decina di giorni. Come ogni inizio di anno vengono analizzati dei documenti diplomatici svizzeri secretati per 30 anni, stavolta tocca quelli del 1995. In quell'anno si ricordava la fine della Seconda Guerra Mondiale avvenuta 50 anni prima, era anche l'anno, proprio come nel 2025, in cui la Svizzera si apprestava ad assumere la presidenza dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Ne abbiamo parlato con uno storico. Questo e altro in 6 di sera, per Ervin Cavaccioglu in iniziamo. E iniziamo con la crisi iraniana. Iran, dove continuano le manifestazioni che il regime sta reprimendo con violenza. Si parla ora di oltre 400 morti e migliaia di arresti. Stati Uniti e Israele seguono con particolare attenzione le proteste e stanno coordinando le loro posizioni. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha avuto su questo punto una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Inoltre ha posto Israele in stato di allerta. In diretta da Gerusalemme abbiamo il nostro collaboratore Michele Giorgio. Michele, buonasera, ti chiedo subito come leggere questi ultimi sviluppi.
Ma sicuramente in Israele c'è grande attenzione e, come avete ricordato, è stato proclamato lo stato di massima allerta proprio per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti in Iran, che per la verità non appare imminente leggendo i segnali che arrivano in queste ore da Washington. Teheran peraltro ha avvertito oggi Donald Trump che qualsiasi attacco statunitense porterà la Repubblica Islamica a reagire con forza proprio contro Israele e le basi militari statunitensi in Medio Oriente, che sono obiettivi legittimi, ha detto il presidente del Parlamento Mohammad Bakr Khalibaf. Il premier Netanyahu, in apertura della riunione settimanale di governo, ha espresso appoggio e solidarietà ai manifestanti iraniani, aggiungendo che dovesse crollare la Repubblica Islamica i due paesi torneranno ad essere partner, come avveniva ai tempi dello Shah. Il primo ministro israeliano poi nel pomeriggio ha incontrato i suoi più stretti collaboratori e i responsabili della sicurezza. Ieri invece ha avuto la telefonata con il segretario di Stato Marco Rubio, a cui accennavate poco fa. I due hanno discusso proprio della possibilità di un intervento statunitense contro l'Iran e hanno anche definito, secondo alcune fonti, le mosse da fare insieme in determinate circostanze, soprattutto se Teheran lancerà i suoi attacchi.
E inoltre negli ultimi mesi Netanyahu ha più volte denunciato il riarmo che Teheran avrebbe avviato dopo lo scontro dello scorso giugno tra i due paesi, e il premier israeliano non ha mancato di sollecitare l'intervento degli Stati Uniti, che lo scorso anno hanno bombardato i siti nucleari iraniani. Dall'inizio della crisi iraniana ha però adottato una posizione in apparenza più cauta. A cosa si deve?
Sì, è una posizione attendista che non vuole scavalcare in alcun modo l'amministrazione americana, impegnata proprio come Israele a capire dove porteranno le proteste di massa in Iran. Non dimentichiamo che non è la prima volta negli ultimi anni che l'Iran è attraversato da un'ondata di proteste di massa, ma il vertice della Repubblica Islamica si è rivelato più stabile delle previsioni. Netanyahu, come gli Stati Uniti, perciò cerca di capire come evolverà la crisi. Un funzionario militare israeliano, citato dalla stampa locale, ha affermato che le proteste sono una questione interna iraniana, ma che le forze armate dello Stato ebraico stanno monitorando gli sviluppi e sono pronte ovviamente a rispondere con la forza se necessario. Israele, in sostanza, vuole anche apparire in queste circostanze come la vittima di un'eventuale escalation militare, non lanciare un attacco che potrebbe rivelarsi controproducente nella crisi iraniana. È una posizione che non è destinata a cambiare, almeno non nei prossimi giorni.
Grazie Michele Giorgio e dopo quanto illustrato dal nostro collaboratore da Gerusalemme e per capire la situazione dell'Iran in Iran, soprattutto nella geopolitica della regione, abbiamo interpellato il professor Riccardo Redaelli, direttore del Master in Sviluppo e Cooperazione Internazionale all'Università Cattolica di Milano. Professore, abbiamo sentito la posizione israeliana, ora le chiedo di quella statunitense. Il presidente Donald Trump ha minacciato più volte un intervento a difesa dei manifestanti. Teheran ha replicato che risponderebbe considerando le basi americane obiettivi legittimi. Per lei, quanto è reale la possibilità di un intervento americano, anche considerando che l'Iran non è il Venezuela?
Sì, il presidente Trump mi sembra minacci tutti, anche noi europei. È molto difficile fare previsioni perché mi sembra guidato da una imprevedibilità massima. Certo, più si espone a parole, poi più diventa difficile per Trump non dare seguito. E il problema è che cosa si intende per un attacco militare. In ogni caso è assolutamente evidente che se gli Stati Uniti attaccano violando il diritto internazionale perché non hanno alcun mandato ONU, come hanno violato il diritto in tutte queste in questi periodi, le basi americane per gli iraniani diventano un obiettivo. Oh, è evidente, lo sanno tutti, infatti sono in massima allerta non solo gli americani, ma anche tutti i paesi della regione.
Quindi il nodo centrale da capire è cosa vogliono ottenere. Si sa qual è l'obiettivo di Washington?
Anche qui è difficile capirlo. Mi sembra che Trump sia guidato più dall'idea di fare cose per poi passare ad altro. Cioè annuncia un piano di pace a Gaza, che poi in realtà non è stato mai portato avanti, annuncia pace in tutto il mondo che non hanno seguito. Giustamente le ha detto l'Iran non è Venezuela, ma anche in Venezuela sono intervenuti per fare un cambio di regime, hanno tolto Maduro, ma il regime è rimasto tutto lì. Bisogna capire che cosa vogliano veramente ottenere, perché un intervento anche limitato che colpisca uomini simbolo, strutture simbolo del regime, può scatenare una repressione ancora più brutale. Molti analisti temono che le pressioni, la minaccia di intervento stiano spingendo la Repubblica Islamica ad aumentare la repressione finché si può. Il regime che se ne dica appare ancora saldo perché le strutture di sicurezza sono ancora fedeli al regime e non ci sono grandi diversità fra i Pasdaran, i Bassigi, cioè quelli che vanno nelle piazze a reprimere. E vogliono colpire tutti loro, vogliono colpire obiettivi non militari, ma politici, vogliono colpire simboli economici per mettere in difficoltà la Repubblica Islamica. Tutto questo non è assolutamente chiaro.
Ma è plausibile allora l'ipotesi di ottenere un cambio di regime?
Per il momento no, per alcuni motivi. Innanzitutto, come ho detto, le forze di sicurezza sono ancora compatte. Ci sono grandi diversità all'interno dell'elite di potere islamista, ma queste ci sono da decenni. Ricordiamoci che queste non sono le prime manifestazioni, è da decenni che l'Iran reprime manifestazioni di protesta, anche se è vero e va detto che l'Iran non è mai stato debole come adesso, perché è stato umiliato negli ultimi 2 anni da Israele e anche dai bombardamenti americani del giugno scorso. Quello che non mi sembra esserci ancora, non c'è una regia condivisa delle varie proteste, perché le proteste non sono unitarie, ci sono le proteste politiche di chi lotta per la libertà contro il regime, ci sono le proteste per il disastro catastrofico dell'economia, ma ci sono anche proteste delle minoranze religiose, ma soprattutto etniche, azeri, baluci, curdi, gli arabi sunniti, e queste sono cose diverse. Non vedo ancora una regia. Nel 78, quando cadette lo Shah, vi erano movimenti politici d'opposizione molto strutturati e vi erano dei nomi, soprattutto Khomeini, che fungevano da megafono. Oggi non ci sono. Anche il figlio dello Shah è più una bandiera contro la Repubblica Islamica che un vero e proprio rappresentante dell'opposizione credibile.
L'analisi del professor Riccardo Redaelli, direttore del Master in Sviluppo e Cooperazione Internazionale all'Università Cattolica di Milano. Lo abbiamo citato prima, il Venezuela. Andiamo proprio lì, l'altro scenario di crisi internazionale. Negli scorsi giorni, dopo l'arresto di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, si sono susseguiti gli annunci da parte della nuova dirigenza venezuelana al potere della liberazione dei prigionieri politici, ma per ora pochi hanno potuto ottenerla, questa liberazione. Resta quindi l'attesa da parte dei familiari di chi è ancora in detenzione e la speranza ha lasciato spazio adesso alla rabbia e anche alla preoccupazione sul loro destino. Saluto Maria Zuppello, nostra collaboratrice dal Sud America. Maria, ti chiedo cosa sta succedendo e come mai questo ritardo?
Buon pomeriggio. Sì, centinaia di familiari di prigionieri politici hanno trascorso la terza notte di veglia fuori dalle principali carceri del paese, proprio in attesa della liberazione dei loro cari. Ma nonostante l'annuncio del rilascio giovedì di un numero importante dei circa 900 detenuti politici, finora ne sono stati liberati poco meno di una ventina e solo a due famiglie poco fa è stato permesso di visitare dopo mesi i loro cari nel carcere del Rodeo a Caracas. Per questo purtroppo si comincia a temere per la morte di alcuni di loro, come è il caso di Edison José Terres Fernández, un agente di polizia venezuelano arrestato lo scorso dicembre e morto in custodia proprio dopo l'annuncio di rilascio. Nelle stesse ore un ex compagno di cella del cooperante italiano Alberto Trentini ha denunciato le violenze e le condizioni durissime delle carceri venezuelane. Infine c'è il timore anche di nuovi arresti di stranieri da parte del regime per fare pressione su Trump. In un comunicato, gli Stati Uniti invitano i propri cittadini a lasciare immediatamente il paese dopo che è stata diffusa la notizia di posti di blocco delle milizie alla ricerca proprio di persone di nazionalità statunitense.
E proprio gli Stati Uniti continuano a muoversi sullo scacchiere internazionale per facilitare la ripresa del settore petrolifero in Venezuela. Il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha annunciato che incontrerà nei prossimi giorni i vertici del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Maria, qual è il piano degli Stati Uniti?
Allora, la priorità è sicuramente la revoca, probabilmente già nei prossimi giorni, di parte delle sanzioni imposte da Washington al Venezuela fin dal 2015, anche se il segretario al Tesoro Bessent non ha specificato quali. Bessent ha anche detto che il Fondo Monetario Internazionale potrà erogare l'equivalente di circa 4 miliardi di franchi svizzeri per la ricostruzione dell'economia del Venezuela. E poco fa il presidente Trump ha annunciato lo stop di petrolio e soldi venezuelani al governo cubano, suggerendogli un accordo con la sua amministrazione. Ma da L'Avana il presidente Miguel Díaz-Canel ha risposto che i cubani difenderanno la patria fino all'ultimo sangue, mentre ieri, proprio nell'isola caraibica, sono state organizzate esercitazioni militari. Infine, il ritorno alla democrazia in Venezuela continua ad essere in salita, mentre Nicolás Maduro, dal carcere di New York, avrebbe detto al figlio: "Stiamo bene, siamo dei combattenti". Delcy Rodríguez, che lo sostituisce ad interim, ha ribadito ieri che c'è un governo ed è il governo del presidente Maduro che è tenuto prigioniero.
Grazie Maria Zuppello, nostra collaboratrice dal Sud America. Noi lasciamo quel continente e rientriamo in quello europeo. Parliamo ora di mobilità ferroviaria e lo facciamo dal Ticino. Da domani e fino al 23 gennaio, all'interno della galleria di base del San Gottardo, verranno eseguiti dei lavori di manutenzione che ne imporranno la parziale chiusura. Si tratta di interventi già programmati dall'FFS, che avranno però un impatto per i viaggiatori. La maggior parte del traffico passeggeri sarà infatti deviato sulla linea panoramica, con tempi di percorrenza che si allungheranno di circa un'ora. Maggiori dettagli nel servizio di Romina Lara.
Una chiusura parziale, ma in calendario da tempo, quella della galleria di base del San Gottardo. Il tunnel quest'anno raggiunge i 10 anni dalla messa in servizio. Alcuni impianti sono ormai giunti alla fine del loro ciclo di vita e necessitano dunque di lavori di rinnovo.
La galleria viene manutenuta in realtà durante tutto l'anno, soprattutto nei weekend in cui una canna viene regolarmente chiusa, ma poi ci sono interventi molto più grandi per i quali dobbiamo comunque chiudere la galleria praticamente nella sua interezza sull'arco di 10-11 giorni.
Patrick Walser, portavoce delle FFS, spiega anche la tipologia dell'intervento.
Si tratta di rinnovare il sistema radio della galleria, che comincia a essere vetusto. È un sistema di comunicazione che permette comunque a chi circola col treno, quindi ai macchinisti, di comunicare con le nostre centrali di esercizio. E essendo un sistema estremamente importante, va comunque sostituito.
Ecco dunque che da domani mattina e per una decina di giorni, fino al 23 di gennaio compreso, la quasi totalità dei treni passeggeri che normalmente transita nel tunnel di base del San Gottardo sarà costretta a deviare sulla linea panoramica, la vecchia linea di montagna. Come già accaduto in altre occasioni, pendolari e viaggiatori dovranno mettere in conto viaggi un po' più lunghi. Sono previste solo poche eccezioni.
I viaggiatori purtroppo dovranno ritornare sulla linea panoramica, calcolando quindi un'ora in più per il loro viaggio. Non tutti, evidentemente. Ci sono i collegamenti internazionali tra Francoforte e Milano che sono garantiti e ci sono alcuni collegamenti intercity che sono garantiti. Nello specifico, il primo da nord da sud il mattino e l'ultimo da nord a sud il mattino e il primo da sud a nord sempre il mattino, quindi alle 5.30 da Chiasso. Questi passano nella galleria di base del San Gottardo.
Nessun impatto per i treni merci, che hanno degli slot garantiti all'interno della galleria di base, anche perché, spiega Walser, le loro dimensioni renderebbero complicato il passaggio sulla linea panoramica. Una prima fase di lavori aveva avuto luogo l'anno scorso sempre a gennaio e poi dopo la metà di agosto. Lo stesso avverrà anche quest'anno, cercando di minimizzare disagi.
Scegliamo questi periodi perché sono quelli dove c'è il minor traffico turistico. Sappiamo che c'è un traffico pendolare, ma quello c'è ovviamente tutto l'anno. Il traffico turistico, soprattutto da nord a sud, va a calare soprattutto nei mesi di gennaio ed agosto e pertanto è meno impattante questa chiusura rispetto ad altri periodi dell'anno.
Da segnalare infine che lungo l'asse del San Gottardo tra gennaio e febbraio sono previsti altri importanti cantieri che comportano alcune modifiche all'orario. Ancora Patrick Walser.
Abbiamo diversi cantieri tutta l'asse nord-sud, soprattutto in Ticino. Inizieremo a rinnovare alcune stazioni, tra cui Airolo, ad esempio. Lugano, il binario 1, al momento è inagibile perché stiamo facendo dei lavori anche lì. La rete evidentemente è molto utilizzata perché abbiamo molti treni che circolano, molti di più rispetto a 20 anni fa, e quindi di conseguenza deve essere mantenuta regolarmente.
L'invito per gli utenti è quello di consultare l'orario sul sito internet o sull'app delle FFS prima di ogni viaggio.
Ci occupiamo adesso di quella che ormai in Svizzera è diventata quasi una tradizione, perché puntualmente, con l'inizio del nuovo anno, il centro di ricerca Dodis presenta le sue ricerche sui documenti diplomatici svizzeri secretati per 30 anni. Oggi tocca quelli del 1995, anno in cui si commemorarono i 50 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e anno, proprio come il 2025, che precedette la presidenza svizzera dell'OSCE. Ci dice di più Paola Latorre.
Era il 1995. Erano passati solo 3 anni dal no degli svizzeri all'adesione allo spazio economico europeo. I rapporti con l'Europa erano rimasti centrali nella politica estera della Confederazione, che è particolarmente attiva su questo fronte, come ci racconta Sasha Zala, direttore del gruppo di ricerca Documenti diplomatici svizzeri.
La Svizzera cerca di mostrare che vuole essere attiva e in questo contesto cade a cappello la possibilità di assumere per la prima volta la presidenza della OSCE, che era l'unico luogo dove sia la Russia sia l'Occidente erano seduti assieme ad un tavolo.
1995 come il 2025, anno di preparazione in vista della presidenza svizzera dell'OSCE, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Sasha Zala individua dei parallelismi.
Ma se analizziamo quanto scriveva Flavio Cotti e quanto scrive adesso Ignazio Cassis, vediamo diversi punti paralleli. Tutti e due in questo contesto avevano una posizione pragmatica, molto realistica, ben consci dei limiti che l'organizzazione aveva, ma comunque col desiderio e anche la speranza che fare qualcosa è sempre meglio che non fare niente. Cotti prende l'occasione per fare degli importanti colloqui e questo in fondo rafforza anche la presenza svizzera sullo scacchiere internazionale, quindi un ruolo che direi assolutamente importante, soprattutto in questo momento storico nel quale la Svizzera si trovava molto discosta dalla comunità europea.
Sono anche gli anni della dissoluzione dell'Unione Sovietica. Per la Svizzera era importante, rivelano i documenti scelti dal gruppo diretto da Sascha Zala, da centinaia di metri lineari di incarti dell'Archivio Federale Svizzero, che la Russia facesse parte del concetto di sicurezza europeo. Il 1995 è anche l'anno della commemorazione dei 50 anni della fine della Seconda Guerra Mondiale.
Il presidente della Confederazione, Kaspar Williger, tiene un discorso molto forte davanti alle due Camere del Parlamento e per la prima volta la Svizzera ufficiale si scusa per il trattamento duro che è stato fatto ai profughi ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale.
Una missione di colpa in netto contrasto, come si legge nella nota dei documenti diplomatici svizzeri, con la politica di accoglienza di ulteriori profughi di guerra provenienti dall'ex Jugoslavia. In una teleconferenza del 7 maggio, il Consiglio federale sostenne che la Svizzera non dovesse precipitarsi troppo e non dovesse fornire munizioni elettorali ai gruppi di estrema destra. Il discorso di Kaspar Williger avvenne comunque al momento giusto, sottolinea ancora Sascha Zala.
Avviene, diciamo, de motu proprio. È un bene perché se la Svizzera l'avesse fatto dopo, su pressione dall'esterno, avrebbe avuto naturalmente un po' un altro valore.
Pressioni che sarebbero arrivate a partire dall'anno seguente, il 1996, quando esplose la questione dei conti ebraici in giacenza nelle banche svizzere.
Torniamo all'oggi e agli attuali conflitti. Andiamo in Ucraina. La capitale Kiev è piegata non solo dagli attacchi aerei russi, ma anche dal freddo, con migliaia di persone senza luce e riscaldamento, mentre le temperature precipitano abbondantemente sotto lo zero. Ieri il sindaco della città, Vitali Klitschko, aveva invitato chi ne aveva la possibilità a lasciare la capitale. Andiamo allora proprio a Kiev, dove troviamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca, per capire direttamente da lui qual è la situazione che si vive nella capitale in queste ore.
Sì, purtroppo qui la situazione è abbastanza difficile. Questa notte le temperature scenderanno a meno 15 gradi e ci sono ancora migliaia di edifici in tutta la città che sono senza luce e soprattutto senza riscaldamento. Gli attacchi degli ultimi giorni sono stati devastanti e da tre giorni proseguono senza interruzioni, tutte le notti e a volte anche in pieno giorno. E le difese ucraine, le difese antimissili di Kiev, sono sempre più in difficoltà nel fermare questi attacchi. È normale in questi giorni sentire le esplosioni dei missili e dei droni russi anche nel pieno del centro della città, che fino a non molto tempo fa era protetto da una sorta di scudo antimissile praticamente impenetrabile. Insomma, proprio in queste ore, mentre l'attenzione del mondo si sposta su altre crisi e anche l'impegno sui negoziati di pace per mettere fine alla guerra in Ucraina sembra ridursi al minimo, il paese si trova di nuovo di fronte a un'escalation di bombardamenti che sembra avere lo scopo esplicito di spezzare il morale della popolazione proprio nel mezzo dell'inverno.
E a questo proposito, Davide, come stanno reagendo gli abitanti della capitale Kiev?
Sì, con grande stanchezza ma anche con rabbia. Proprio oggi in alcuni quartieri sulla riva sinistra del fiume Dnipro, quella più lontana dal centro città, ci sono state le prime proteste, i primi blocchi stradali contro queste interruzioni di corrente. Infatti nella zona la luce manca da più di 4 giorni ed è ormai impossibile usare i telefoni cellulari. Il sindaco di Kiev e il governo avevano promesso di risolvere la situazione nel giro di 24 ore, ma sono stati costretti a rinviare le loro promesse. Ora si parla di ripristinare la situazione o almeno una qualche normalità entro giovedì prossimo. Per il resto però la città in qualche modo resiste, non c'è stato un esodo di massa e in queste ore, complice anche un weekend relativamente soleggiato, anche se gelido, molte persone sono uscite per le strade del centro e persino nei parchi della città. Ma la frustrazione e la fatica delle persone sono sempre più forti. C'è chi in casa ha appena 13-14 gradi da 3 giorni e la situazione è destinata a peggiorare. Chissà se in queste ore gli ucraini si ricordano che all'inizio dell'inverno il presidente Zelensky aveva promesso loro che se i russi avessero causato un blackout su Kiev, i droni ucraini avrebbero fatto lo stesso con Mosca. Al momento gli ucraini infatti hanno visto materializzarsi soltanto la prima parte di questa promessa.
La testimonianza del nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca. Il conflitto in Ucraina, lo sappiamo, sta avendo delle ripercussioni anche su altri paesi. Ad esempio, nella vicina Polonia cresce l'insofferenza della popolazione nei confronti dei cittadini ucraini e parallelamente si irrigidiscono le maglie dell'accoglienza. Ne parliamo con il nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco. Buonasera Fabio, quali sono i segnali di questa tendenza?
Sì, è proprio di questi giorni la pubblicazione di un'indagine condotta dall'Istituto Statale di Ricerca sull'Opinione Pubblica che rivela come la quota di popolazione che si oppone all'accoglienza dei rifugiati ucraini abbia raggiunto il 46%. Questo dato rappresenta un massimo storico. Nel 2022, all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, solo il 3% si era espresso in questo modo. E difatti all'epoca i polacchi spalancarono letteralmente le porte di casa ai rifugiati. Le cose da allora sono però cambiate. Il risultato del sondaggio rappresenta un sentimento che in Polonia si fa sempre più diffuso e che è in linea con l'irrigidimento delle regole nei confronti degli ucraini imposto dall'autorità statale. Negli ultimi mesi si è fatto più stringente l'accesso ai benefici sociali e sono stati introdotti controlli più severi nei confronti degli ucraini che vogliono entrare nel paese. Tra le novità principali viene richiesta l'assicurazione sanitaria obbligatoria per un importo di almeno 28.000 franchi per coprire tutte le spese mediche. La Guardia di Frontiera, inoltre, sempre più spesso richiede a chi non è ancora registrato come rifugiato di dimostrare di avere con sé una somma di circa 70 franchi per un soggiorno di 4 giorni e altri 110 franchi per il ritorno. Si tratta di una regola che in teoria dovrebbe essere applicata a tutti gli stranieri che entrano in Polonia, ma che a oggi viene applicata solo agli ucraini. Un doppio standard che mette in crisi le persone più povere e che non è in linea con le regole universali di protezione temporanea nei confronti di un paese in guerra.
Beh, un cambio di atteggiamento dell'opinione pubblica che è poi lo specchio di quanto sta succedendo sulla scena politica del paese.
A livello politico la svolta è avvenuta da quando nello scorso giugno è stato eletto come presidente della Repubblica il conservatore Karol Nawrocki. Ma la vera novità la si nota osservando i sondaggi, dove si registra una continua crescita della Confederazione della Corona Polacca, partito di estrema destra apertamente filorusso. Il suo leader, Grzegorz Braun, si è reso più volte protagonista di gesti plateali, come aver pubblicamente strappato una bandiera dell'Ucraina esposta all'esterno di un edificio pubblico. A oggi i sondaggi lo attestano al 10% ed è difficile dire fin dove possa spingersi perché il successo di un partito di questo tipo è qualcosa di inedito per la Polonia, un paese che notoriamente non ha mai guardato con simpatia verso Mosca. Al risultato di Braun va sommato un altro 10% di un partito anch'esso apertamente anti-ucraino, Confederazione. Questo bacino elettorale alle prossime elezioni in programma tra 2 anni potrebbe avere una rilevanza decisiva.
Il nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco, con le sue considerazioni. Chiudiamo questa edizione di 6 di sera preparata con Giuseppe Limoncello e la redazione dell'Inforadio. Dopo di noi gli aggiornamenti sportivi e a seguire il magazine culturale. Angelica Arbasini ci parlerà del nuovo libro di Valentina Giuliani dal titolo Borse, bagagli e altre vite. È una raccolta di 18 racconti in un viaggio nell'universo femminile. Buon ascolto e da parte mia l'augurio di un'ottima serata.